Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, chi si ricorda più di Napster? Ebbene, il ricordo mi è venuto in mente sentendo discutere alcuni iscritti al gruppo del Caffè 2.0 di come sia difficile a volte consultare dei film che uno ha già visto, magari acquistato sulle piattaforme legali, e quindi per poterlo rivedere va nel mondo della pirateria e segue tutti quei link che molti conoscono per il passaparola. E faceva questa considerazione: ma perché è così semplice trovare un film su queste piattaforme di pirati invece su quelle grosse a pagamento? È tutto più lento, più farraginoso e più complicato. Ebbene, è una questione ricorrente e non è affatto casuale, perché è legata proprio al fatto che sono gli utenti che partono nel costruirsi il servizio, un po' come nell'open source. Allora, lasciamo a parte la pirateria video e parliamo invece di Napster. Napster nacque nel 1999 mettendo a disposizione una rete peer-to-peer. In poche parole, tutti quelli che scaricavano il software, all'epoca c'erano i primi browser, quindi era facile anche pensare di installare un nuovo software, installavano il software e le musiche che mettevano in una cartella venivano immediatamente condivise peer-to-peer con chiunque aveva quel programma, ma soprattutto i file venivano indicizzati. Quindi chiunque poteva cercare il titolo di una canzone e lo trovava se qualcuno in quel momento era collegato online. E se poi si scollegava, gli altri che avevano scaricato il file potevano a loro volta condividerlo tutto o un pezzetto con chiunque altro. Quindi sostanzialmente il file caricato una volta si ritrovava ovunque su qualche computer di qualcuno nel mondo. C'era però il server centrale che teneva l'indice di tutti i file e di tutti gli IP collegati in quel momento, e poi gestiva e facilitava la condivisione, che però, attenzione, non avveniva tramite server ma direttamente tramite gli interessati. Era come se non esistessero i siti internet e ognuno potesse avere una parte di sito internet. La logica era ancora quella dell'email, quindi io le email me le scarico, mica le tengo su server. Ognuno si scaricava quel pezzettino di sito e lo condivideva con chiunque altro. Idee del genere, così rivoluzionarie, non se ne sono più fatte, ma quello che fu epocale, che io mi ero perso, è che nel 99 aprì questo servizio, nel 2001 chiuse sostanzialmente per un'ingiunzione in giudice, perché i discografici vollero essere pagati 26 milioni di euro, dollari, e l'azienda che aveva sviluppato questo sistema provò a convertire il servizio a pagamento. Non riuscì mai a monetizzare nulla e poi fallì. Il marchio e la tecnologia Napster furono acquistati da un'azienda tedesca che la pagò 8 milioni di dollari ed era un'azienda già impegnata nel multimediale, quindi aveva intuito le potenzialità di questo sistema, ma come sappiamo di Napster non c'è rimasto nulla. Quindi è stata una scelta fatta da estranei al mondo di internet, che hanno avuto un momento e un'occasione per superare YouTube, perché poi chiaramente dall'audio al video il passaggio sarebbe stato breve. Stiamo parlando del 2001, le connessioni erano ancora lente, ma siccome chi l'ha acquistato aveva proprio, era un intermediario di diritti su contenuti audio e multimediali, insomma c'era intuire che aveva qualche idea in quella direzione. Ecco, diciamo che queste storie si sono dimenticate con i social network, perché sembra che la possibilità di partecipare online possa essere fatta solo tramite un social network. Questa idea, tutto sommato, è ritornata in auge con Telegram, che permette di avere non delle pagine, non dei file indicizzati, ma delle discussioni che vengono probabilmente sparate, non necessariamente, non sempre al server centrale. Dovrebbe essere anche peer-to-peer. E effettivamente però il protocollo di Telegram non lo conosco fino in fondo. Ma questa idea di condivisione totale dei contenuti nasceva dal fatto che le idee dovevano circolare. E allora si capiva ancora che più circolavano e più si potevano sviluppare le tecnologie per far funzionare sempre meglio il web. Ma obiettivamente, diciamocelo, quando si dice che oggi è basato tutto su browser web, è diciamo qualcosa di importante, perché all'epoca c'erano le email, fortissime, c'era ICQ, forse qualcuno lo ricorda ancora, la messaggeria, la prima messaggeria istantanea. C'era Wikipedia, faceva le sue mosse. Insomma, era quel momento in cui tantissimi producevano contenuti perché fossero ricondivisi. Oggi sembra che tutto questo possa accadere solamente tramite Facebook o i social network. Perché? Perché? Perché secondo me, nel frattempo, la bolla che ci hanno creato i motori di ricerca hanno diretto qualsiasi richiesta di contenuti di questo genere innanzitutto presso dei servizi legali e dei servizi a pagamento. Non dico che sia sbagliato, non dico che sia giusto, ma è un dato di fatto che le persone ancora oggi cercano i servizi di pirateria, non li trovano sul web, è una richiesta fortissima, passaparola funziona benissimo, questi servizi sono stupendi, però il mainstream, quello che fa miliardi di utenti online, lo fa solamente un Facebook, e non esiste quel software che permette di scambiare peer-to-peer. Attenzione, Mastodon ha dei protocolli dietro molto interessanti. Mi sembra Noisr uno di questi. E dopo aver segnalato anche io un po' di queste informazioni sul mondo della blockchain, perché? Perché questo protocollo sostanzialmente per molti aspetti ha dei funzionamenti simili. Ebbene, Nostr, ecco, si chiama così, Nostr, è un sistema che utilizza una rete tipo Bitcoin per condividere testi con tutti. Quindi c'è un repository condiviso su tantissimi che poi mettono a loro volta a condivisione altrove. E per piccole cose, non per contenuti completi, è un po' come se ci fossero stati tanti serverini di Napster e milioni di client. Ecco, quindi la differenza di Nostr rispetto a Napster è che nasce già con un'idea federata. Ogni volta si parla di federazione, si parla di tecnologia blockchain. Ecco perché poi questi termini sono molto legati, perché la tecnologia blockchain garantisce che i contenuti restino immutati. Va bene, Caffè 2.0 un po' retro, come potremmo dire, oggi. Vi ricordo sempre che trovate i contenuti di Caffè 2.0, come direbbero quelli di Digitalia, tutti gratis, ma si devono pagare, non sono gratuiti, sono qui che potete ascoltare, ma non sono gratuiti. No, non riesco a dirlo. Andate su caffè20.it/newsletter per ricevere le notifiche via email. Oppure caffè20.it/membri per avere questi contenuti in anteprima e senza pubblicità. E in più ci sono altri contenuti esclusivi. Un caro saluto a tutti, alla prossima!